Ciao amiche e ciao amici della lingua italiana. Nel video di oggi parliamo di libri, uno dei miei argomenti preferiti, e quello di oggi farà parte degli episodi del Club del Libro per studenti della lingua italiana. In particolare il libro si chiama Longitudine, è un libro che ho letto in pochi giorni, 2 o 3 giorni, e che mi è piaciuto tantissimo. E per questo motivo ho deciso di parlarvene. Se state imparando la lingua italiana, siete nel posto giusto, brave e bravi. Io sono Simone e qui su Italiano in 7 minuti vi aiuto a migliorare in lingua italiana parlandovi di diversi argomenti, tra cui cultura, libri, musica, modi di dire e tanto altro. Per non perdere i prossimi video, vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella. Se siete pronti, iniziamo! Prima di iniziare con questo video, ricordo come sempre che la premessa è che alcuni libri del Club del Libro per studenti della lingua italiana sono dei consigli che mi sento di dare per chi sta imparando l'italiano, mentre altri sono semplicemente dei video in cui racconto dei libri che ho letto, ma non per forza sono dei consigli. A volte perché sono troppo tecnici o altre volte perché possono essere troppo difficili. In questo caso, quindi nel caso di Longitudine, questo è un libro che contiene molti termini, molte parole che sono specifiche della navigazione, ma sono anche specifiche della misurazione del tempo. Quindi nel caso in cui scegliate di leggere questo libro, che non è difficilissimo da leggere, vi ricordo di tenere a mente questa cosa, ovvero che ci sono molte parole tecniche, molte parole che probabilmente non conoscete, ce n'erano alcune che anch'io non conoscevo, e sono parole che vi costringeranno ad aprire spesso il vocabolario. Ho scoperto questo libro perché pochi giorni fa è stato nominato durante un episodio di un podcast che a me piace molto, che si chiama Huberman Lab, e mi è piaciuto così tanto che ho iniziato a parlarne anche con i miei genitori, con i miei amici. È un libro che davvero cambia il tuo punto di vista su quelle che sono le tecnologie che usiamo, ma anche le scoperte che servono a far sì che si arrivi all'uso di quella tecnologia, ma anche all'accettazione di quella tecnologia. Partendo dal titolo e da come è stato tradotto il titolo, in italiano c'è scritto Longitudine, come un genio solitario cambiò la storia della navigazione, mentre il titolo originale in inglese è un titolo che è più specifico perché non parla della storia della navigazione, ma parla del più grande problema scientifico e di come questo grandissimo problema scientifico sia stato risolto da una persona che non aveva un'educazione teorica in quell'argomento. E questo è stato non solo un punto di forza del protagonista, di questo scienziato, ma è stato anche un punto di debolezza, perché era difficile far approvare, far valere la sua voce, far valere le sue idee davanti agli altri scienziati, proprio perché lui non aveva avuto questa formazione, proprio perché era una persona con delle radici molto umili. Sia guardando il titolo in italiano che guardando il titolo in inglese, la domanda sorge spontanea: qual è questa scoperta che ha rivoluzionato la navigazione, o qual è questo mistero scientifico che è stato risolto? Il mistero, o la scoperta, è il modo di misurare la longitudine, e in particolare misurare la longitudine in mare, quindi durante una navigazione. Probabilmente ricordate tutti i concetti di latitudine e longitudine, ma ve ne parlerò comunque per insegnarvi alcune parole nuove. Dopodiché parleremo del tempo e della misurazione del tempo e di quanto misurare il tempo con gran precisione fosse un problema da risolvere, soprattutto in mare, perché a quei tempi, quindi intorno al 1400 fino al 1500 e anche 1600, il tempo veniva misurato usando il pendolo. E quindi vedremo poi quali saranno le soluzioni usate dal nostro scienziato, dal protagonista di questo libro. Per quanto riguarda la longitudine, questa misura è la distanza che passa tra un punto e il meridiano di riferimento, che in questo caso è il meridiano di Greenwich, ma durante la storia questo meridiano è stato fatto passare per diversi punti, proprio perché ogni meridiano che consideriamo è esattamente uguale agli altri meridiani, quindi non c'è alcuna differenza tra un meridiano e l'altro. La differenza invece c'è quando si considerano diversi paralleli. Il parallelo di riferimento, quindi il parallelo più importante, è l'equatore, quindi tutte le distanze dal parallelo verso nord o verso sud avranno un certo grado di differenza per quanto riguarda la latitudine. Che cosa succede? Misurare la latitudine in mare è abbastanza semplice e si riesce a misurare solitamente usando il sole come riferimento. Misurare la longitudine, invece, è molto più complicato. Quindi capire quanto lontani siamo dal meridiano di Greenwich è molto difficile, o meglio, era molto difficile oltre 500 anni fa. Perché conoscere la longitudine con tanta precisione diventava così importante? Semplicemente perché era un modo per muoversi meglio in mare aperto, soprattutto perché in quel periodo iniziavano i periodi di grandi colonizzazioni in Nord America e in Sud America, e ovviamente avere grande precisione a livello di posizione in mare permetteva anche di avere un grande potere per quella nazione o le nazioni che fossero riuscite a capire come orientarsi in mare e come stabilire la propria posizione. Il libro infatti inizia proprio con il racconto di un incidente in cui 4 di 5 navi affondano perché pensavano di essere in un posto e invece erano in un altro posto, e più di 2000 persone perdono la vita, più di 2000 marinai della marina inglese perdono la vita. E questo fu un fatto talmente grave, quindi la portata di questo evento fu talmente importante, che spinse il governo, quindi chi governava l'Inghilterra, a istituire un premio. Questo premio si chiamava Longitude Act e si impegnavano, quindi il governo si impegnava o lo Stato si impegnava a pagare un prezzo, una ricompensa, per chi avesse trovato la soluzione a questo problema. Quindi c'erano delle regole in questo bando, potremmo chiamarlo, e le persone iniziarono sempre più a cercare delle soluzioni a questo problema. Proprio come ogni problema che diventa molto famoso, la commissione che aveva istituito questo premio iniziò a ricevere tantissime soluzioni da tantissime persone. Alcune soluzioni erano più ragionate, altre erano delle vere e proprie bufale. Quindi, in generale, il problema era diventato così tanto famoso che tantissimi cercavano di risolverlo. Quando nasce il nostro protagonista nel 1693, il problema del tempo non è un grandissimo problema. Ovvero misurare il tempo, almeno sulla terraferma, non è un grandissimo problema e si riesce a misurare con una buona approssimazione, ovvero si riesce a essere abbastanza precisi. Questo sistema è stato inventato anni prima da Huygens, che era uno scienziato olandese che aveva preso in prestito le idee di Galileo Galilei. Quindi Galileo Galilei aveva osservato una candela all'interno di una chiesa che era legata a una corda o a una catena, e questa candela non faceva altro che dondolare. E nel dondolare Galileo si accorse che il ritmo con cui questa candela dondolava era proprio lo stesso ritmo con cui batteva il suo polso. Allora pensò che forse il movimento di questa candela o il movimento di un corpo collegato a una corda o a una fune potesse essere un buon modo per misurare il tempo. E quindi questo diventò davvero, grazie a Huygens, diventò davvero il modo per misurare il tempo, tant'è che questo scienziato inventò l'orologio a pendolo. Il problema però rimaneva in mare aperto, perché per far funzionare un pendolo non serve soltanto la forza di gravità che dia la possibilità al pendolo di oscillare, serve anche dell'olio, serve anche che la struttura su cui poggia il pendolo sia in equilibrio. Ed esistono diverse limitazioni perché, per esempio, la forza di gravità è diversa quando andiamo verso i poli, oppure la consistenza dell'olio usato all'interno del pendolo può risentire della temperatura o dell'umidità, che ovviamente è diversa in mare. E, come se non bastasse, quando ci sono molte onde, il pendolo o il movimento del pendolo può essere influenzato dalle onde e dalla marea. Quindi, chi voleva risolvere il problema della longitudine e degli orologi poco precisi, doveva pensare a risolvere tutti questi problemi, doveva pensare a risolvere tutte queste limitazioni che il pendolo aveva. Come ho detto prima, il nostro protagonista nasce nel 1693 da origini umili, origini che però si rivelano essere molto utili al fine di risolvere questo problema, perché il papà faceva il falegname e una delle prime soluzioni, uno dei primi vantaggi che John ha da questa origine è il fatto di saper lavorare molto bene il legno, di saper lavorare molto bene con le mani, e quindi questo lo porta spesso a confrontarsi con problemi pratici, con problemi meccanici, e quindi questa sua propensione a risolvere i problemi, questa sua propensione a lavorare il legno, lo portano dopo pochi anni a creare il primo orologio a pendolo, dove però non si riesce a capire, anche dai suoi appunti, non si riesce a capire come abbia fatto a imparare a creare questo primo orologio, semplicemente perché non aveva una formazione da orologiaio, quindi non aveva una formazione che gli permettesse di sapere come fare quella cosa. A questo punto siamo a metà del libro e Harrison incontrerà diversi ostacoli. Incontrerà diversi ostacoli sia sulla preparazione dei suoi orologi, ce ne saranno diverse versioni, ma incontrerà diversi ostacoli anche nel confrontarsi con la commissione. Pensate che alcuni membri della commissione lavoravano ad altri metodi per calcolare la longitudine, e uno di questi è quello che usava e sfruttava le stelle e la luna. E già Galileo aveva provato a risolvere questo problema con uno strumento abbastanza particolare, ma molto carino da vedere. Per più di qualche capitolo, quindi, la storia prosegue e anno dopo anno il protagonista cerca di migliorare i suoi orologi, cerca di migliorare le sue invenzioni, e vi consiglio di dare un'occhiata alle foto di questi orologi, perché anche se non vi piace leggere o anche se non vi piace la scienza, vi assicuro che vedere questi oggetti, vedere questi strumenti di misurazione del tempo in mare, vi permetterà di capire quanto fosse un problema misurare il tempo con precisione in quella circostanza e in quegli anni. E quanto adesso quella cosa sia così ovvia, misurare il tempo o la longitudine, sono delle cose così ovvie adesso nel 2023, ma non lo erano anni fa. In questa parte del libro viene descritto l'H4, che è una delle ultime versioni prodotte dopo l'H1, l'H2 e l'H3, che sono gli orologi precedenti, quindi le versioni precedenti. Ultimo di una stirpe di grandi pezzi in ottone, un materiale, l'H4 è sorprendente come un coniglio estratto da un cappello a cilindro. Benché il suo diametro di 12 cm ne faccia un orologio da taschino piuttosto grande, è minuscolo per essere un orologio marino e pesa solo 1,3 kg. Uno dei primi orologi marini pesava intorno ai 35 kg. All'interno delle sue due custodie d'argento, il quadrante bianco e delicato è decorato con 4 fantasiose repliche di un motivo con foglie e frutti, tracciato in nero. I disegni formano un anello intorno ai numeri romani delle ore e ai numeri arabi dei secondi, mentre 3 lancette d'acciaio indicano infallibilmente l'ora esatta. L'orologio, il watch, come venne subito chiamato da tutti, rappresentava l'essenza dell'eleganza e della precisione. Harrison ne era entusiasta e non aveva mai espresso un suo pensiero con tanta chiarezza. Credo di poter dire con orgoglio che al mondo non esista un altro oggetto meccanico o matematico con una struttura più bella o singolare di questo mio orologio o segnatempo per misurare la longitudine. Come ogni storia che si rispetti, non c'è solo un protagonista che cerca di raggiungere il suo obiettivo, ma ci sono anche degli antagonisti che cercano di ostacolarlo, cercano di screditarlo. Pensate che addirittura qualcuno cerca di manomettere i suoi orologi nel momento in cui questi orologi devono essere valutati per il concorso. Quindi parliamo proprio di manipolazione della misurazione. Penso che sia un libro estremamente importante, non solo per gli scienziati, perché dà un'immagine chiara di come le cose cambino quando tutti cercano una risposta allo stesso problema, quando tutti cercano una soluzione allo stesso problema. Ovviamente in questo caso non abbiamo più il problema della longitudine, ma ci sono altri problemi a cui quotidianamente cerchiamo una risposta e ogni giorno arrivano delle soluzioni che non sono la soluzione giusta. E capire come è stata affrontata in questo caso forse ci può aiutare a prendere delle decisioni migliori in futuro. Al link in descrizione trovate anche una newsletter che ho scritto a proposito di questo libro, che si chiama Misurare, ed è una newsletter in cui ho parlato proprio del problema della misurazione. Trovate anche la trascrizione, completamente gratuita, e la traduzione di alcune parole chiave che, come sempre, possono esservi utili. Come sempre vi ricordo che tutto il lavoro che faccio è gratuito e che è sostenuto dalle fantastiche persone che mi supportano su Patreon, Ko-fi e Tipeee, e ne approfitto per ringraziarvi ancora, soprattutto perché sono arrivate molte più donazioni del solito, probabilmente perché siamo vicini a Natale. Io vi ringrazio e come sempre vi ricordo che se deciderete di sostenermi potrò migliorare la qualità e la quantità dei contenuti e anche poter comprare diversi libri da leggere e da raccontarvi nei prossimi episodi del Club del Libro. Io vi auguro buone feste e buon inizio dell'anno nuovo e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao!